Probabilmente molti di voi sono venuti a conoscenza dell'annuncio fatto la scorsa settimana che una scuola secondaria della città di Messico, a benemerito, dell'As America, sarà convertita quest'estate in un MTC. Questo annuncio ha destato molto entusiasmo, visti il numero crescente di missionari e la possibilità di addestrare un gran numero di loro in quel meraviglioso campus in Messico. Tuttavia, coloro che hanno avuto un contatto molto stretto con la scuola durante i suoi quasi 50 anni di storia, hanno provato anche una certa tristezza nel sapere che la destinazione d'uso del campus sarebbe cambiata. Ho avuto l'opportunità di essere lì quando è stato dato l'annuncio e sono stato molto toccato dalla reazione che hanno avuto gli studenti e gli impiegati. Nonostante le loro lacrime, si percepiva un'atmosfera di sostegno, amore e comprensione che questa era la cosa giusta da fare. Sono stato così positivamente colpito dallo spirito con cui hanno reagito a questo annuncio che vorrei fare questa riflessione sul come poter gestire il cambiamento nella Chiesa e nel CIS. La nostra disponibilità a saper accettare il cambiamento nel Regno aiuta il Signore ad affrettare la sua opera. Resistere al cambiamento che è stato frutto di un'ispirazione ostacola il progresso del Regno. Ad esempio, nell'ultima parte del Nuovo Testamento, una grande sfida che la Chiesa dovette affrontare fu la questione dei gentili convertiti e la loro integrazione nella comunità cristiana. Questo argomento emerge nel libro degli Atti ed è una tematica riscontrabile in molte delle epistole di Paolo. Il problema derivava dal fatto che molti giudei cristiani pensavano che i gentili convertiti dovessero essere tenuti a rispettare la legge cerimoniale di Mosè. Perfino la rivelazione drammatica di Pietro riguardo a Cornelio, sul fatto che il Vangelo avrebbe dovuto essere insegnato ai gentili, non riuscì a fare tabula rasa di tutti i dubbi. Inoltre, nonostante un consiglio straordinario tenuto a Gerusalemme avesse deciso che i gentili convertiti non dovessero essere soggetti alla legge, e sebbene fosse stata scritta addirittura un'epistola che spiegava questa decisione, la questione continuò ad essere fonte di contesa e divisione. Questo fu un cambiamento cruciale per la Chiesa, e molti membri fecero fatica ad adattarvisi. Il problema era, almeno in parte, la conseguenza di una comprensione sbagliata della dottrina. Cristo aveva adempiuto la legge di Mosè. Infatti, egli aveva adempiuto ogni iota ed ogni apice, e i membri della Chiesa, che fossero giudei o gentili, non erano più tenuti a vivere la legge cerimoniale. Molti giudei ed anche molti giudei cristiani non riuscivano ad afferrare questo concetto, perché avevano perso di vista l'intero e il vero ruolo della legge. Un motivo dietro tale atteggiamento era l'aggiunta non autorizzata di requisiti e tradizioni all'interno della legge che contribuivano a rendere più oscuro il suo intento reale. Queste aggiunte e tradizioni non erano più un pedagogo per condurre a Cristo, per dirigere verso di Lui la nostra anima. Al contrario, erano così gravose e logoranti che molti giudei guardarono al di là del segno ed attribuirono alla legge distorta il posto assegnato al legislatore stesso. Perfino i giudei cristiani che avevano accettato il Salvatore ebbero difficoltà ad abbandonare la legge che era stata adempiuta. La loro incomprensione della legge, la loro confusione ed esitazione nell'accettare e nel fare i cambiamenti necessari rallentarono il lavoro e i dirigenti della Chiesa dovettero fare degli sforzi enormi per affrontare questo problema. Siamo dei servitori migliori e dei discepoli migliori quando rispondiamo al cambiamento in modo appropriato. Quando non rispondiamo al cambiamento in maniera adeguata, ostacoliamo il lavoro del Signore. Adattarsi al cambiamento può essere impegnativo. Eppure Paolo, che era stato un fariseo rigoroso, riuscì a cambiare e poi aiutò la Chiesa a gestire questa sfida difficoltosa. Come mai egli riuscì ad adattarsi mentre gli altri ebbero così tante difficoltà? Dai suoi scritti vediamo che egli aveva una chiara e limpida comprensione del giusto posto e scopo della legge di Mosè. Il popolo del Libro di Mormon non perse mai di vista il vero significato della legge e quindi la mantenne nella sua giusta posizione. Nonostante noi crediamo in Cristo, noi obbediamo alla legge di Mosè e volgiamo con costanza lo sguardo a Cristo fino a che la legge sarà adempiuta, poiché a questo fine fu data la legge. Dopo che la legge fu adempiuta, essi non vi si aggrapparono come fecero invece molti dei membri della Chiesa nel Nuovo Testamento. Uno dei motivi per cui facciamo fatica ad accettare il cambiamento è che col tempo possiamo togliere le cose dalla loro giusta prospettiva o dare un'abitudine o a un modo di fare più importanza di quanto ne meritano. Possiamo confondere i mezzi coi fini. Spero che quando dovremo affrontare il cambiamento nel Regno potremo essere come Paolo e contribuire a promuovere il cambiamento invece di reagire come coloro che lo contrastarono ostacolando il progresso del lavoro. A volte vediamo la necessità di un cambiamento, ma non ci rendiamo conto che ci vuole comunque uno sforzo per fare effettivamente le cose in modo diverso. Mio padre si ricordava di quando soleva viaggiare nell'automobile nuova di suo nonno per andare a lavorare nella fattoria. Quando raggiungevano i cancelli chiusi che portavano ai campi, suo nonno era solito a gridare «Halt!», ma poi non avrebbe usato i freni. Andavano puntualmente a sbattere contro alcuni cancelli e sia l'automobile che i cancelli si ammaccavano. Era così abituato ad usare i cavalli che aveva difficoltà ad abituarsi alle differenze che c'erano con l'automobile. Possiamo rispondere al cambiamento in modo appropriato adottando uno spirito di preghiera e umiltà e disponibilità di imparare, accettando nuove opportunità o incarichi con un atteggiamento positivo ed essendo disposti a provare nuovi approcci o metodi con un sincero desiderio di migliorare. È anche molto importante saper ascoltare attentamente i consigli dei nostri dirigenti. Pensate all'addestramento e alla formazione che noi al CAS abbiamo ricevuto attraverso gli anni da parte dei profeti e veggenti che hanno parlato direttamente a noi. A partire dal corso della Chiesa nell'educazione ed inclusi tanti messaggi ricevuti da allora, siamo stati benedetti con importanti direttive, ispirazioni e a volte qualche cambiamento necessario. Quando cominciai ad insegnare per la prima volta 35 anni fa, fui assegnato come unico istruttore ad una classe di seminario in Arizona che si teneva durante le ore scolastiche. Mentre stavo frugando tra le cose del mio ufficio per vedere cosa c'era e cosa non c'era, trovai alcuni tesori. Trovai delle audiocassette di discorsi che c'erano stati fatti da autorità generali e insegnanti del sistema educativo della Chiesa. Trovai perfino un disco in vinile di un discorso tenuto da un'autorità generale che si rivolgeva proprio a noi. Per voi insegnanti più giovani, un disco in vinile è un grande disco nero che conteneva una registrazione audio. Erano come dei grandi CD neri. Per voi insegnanti ancora più giovani, un CD è un disco fisico che contiene qualcosa di simile a file MP3. Ho ascoltato questi discorsi molte volte ed essi hanno influenzato il modo in cui vedo il nostro dovere come insegnanti del Vangelo ed il ruolo che il Vangelo deve ricoprire nelle vite dei giovani. Stasera abbiamo l'opportunità di ascoltare un altro messaggero voluto appositamente per noi. Siamo molto grati di avere l'anziano Dallin H. Oaks come nostro oratore stasera. L'anziano Oaks serve come un membro del Cuore dei 12 Apostoli dal maggio del 1984. È nato a Provo, nello Utah. Lui e la sua prima moglie, June Dixon Oaks, sono genitori di 6 figli. Sua moglie è morta nel luglio del 98 e nell'agosto del 2000 egli ha sposato Kristen Ann McCain nel Tempio di Salt Lake. L'anziano Oaks si è laureato alla Brigham Young University e alla facoltà di giurisprudenza dell'University of Chicago. Ha praticato legge a Chicago ed è stato professore di diritto per 10 anni presso la facoltà di giurisprudenza nella University di Chicago. È stato presidente della Brigham Young University dal 1971 al 1980. È giudice della Corte Suprema dello Utah dal 1980 sino a quando nell'84 diede le sue dimissioni per accettare la chiamata di apostolo. È stato un funzionario ed un membro dei consigli generali di molte organizzazioni economiche, scolastiche e caritatevoli, compresi i 5 anni in cui ha servito come presidente del consiglio d'amministrazione della Public Broadcasting Service. È l'autore e il coautore di molti libri e articoli su argomenti religiosi e legali. Attualmente serve nel Consiglio di istruzione della Chiesa e nei consigli degli amministratori fiduciari per gli istituti di istruzione superiori del CIS. E come vicepresidente del comitato esecutivo di tali consigli, siamo grati per la sua esperienza, per il suo interesse, per il suo apporto al CIS, e siamo ansiosi di ascoltare le sue parole. Possono le nostre menti e i nostri cuori essere aperti al suo messaggio, nel nome di Gesù Cristo. Amen.